One Podcast.
Si è stato anche strappato.
Sì, è stato strappato, manca la parte dei gancetti.
È stato strappato.
Qui, qui è scuscita la parte dei gancetti. Il maschio della grappina.
Manca il pezzo dei gancetti.
È il 2 novembre 2007, il corpo di Meredith è stato scoperto da poche ore. Gli agenti della polizia scientifica indossano le tute di protezione bianche. Sono in via della pergola per repertare il materiale. Individuano un reggiseno. La biologa Patrizia Stefanoni lo solleva afferrandolo per il laccio che collega le coppe. Manca il gancetto. È stato strappato. Gira e rigira quel reggiseno consentendo ai colleghi di studiarlo.
Però il fatto, l'unica cosa, che è intriso di sangue, quindi questo ce l'aveva nel momento in cui è stato ammazzato.
Il reggiseno è intriso di sangue e questo vuol dire che Meredith lo indossava quando è stata uccisa. 4 mesi dopo, all'Istituto di Medicina Legale di Roma, davanti alle parti, viene esaminato un coltello dalla lama di oltre 17 centimetri.
Allora ha una lunghezza di 17,4-17,5
sulla costa
e invece misurata dalla parte della lama 7,8-18.
17,3 dalla parte del
17,4
5
dalla parte della costa.
E 18? Sì, sai perché?
È lievemente sghemba.
È l'impugnatura che sghemba, sì.
È stato trovato tra le stoviglie in casa di Raffaele. Il reggiseno, o meglio il suo gancetto, e il coltello saranno i due reperti principali su cui la procura baserà la propria accusa e costituiranno quella che sarà definita la prova regina. Ma saranno quei due stessi reperti a rovesciare il processo.
Meredith, il delitto di Perugia. Un podcast di Antonio Iovane. DNA.
Un buon avvocato, un ottimo avvocato, non dico che può ribaltare gli esiti di un processo, ma certo può significativamente indirizzarlo. Nel caso specifico, l'avvocato Buongiorno, Giulia Buongiorno, ha fatto in quel processo, dal suo punto di vista, dal punto di vista dei suoi assistiti, un lavoro egregio rispetto, diciamo, alla sua controparte.
Quanto hanno pesato gli avvocati nei processi di Perugia? E non solo le strategie, ma la capacità di influenzare, di evocare. Quanto la capacità di saper comunicare con la stampa o di saper trovare le formule più suggestive. L'avvocato Giulia Buongiorno, per esempio, che difende Raffaele Sollecito.
È riuscita in una vicenda dove non esistevano prove schiaccianti a carico degli imputati, ma dove esistevano una serie di elementi indiziari, alcuni dei quali poi sono risultati, diciamo, inconsistenti, è riuscita a seminare quel dubbio che poi ha consentito ad Amanda e a Raffaele Sollecito di vincere il processo.
L'avvocato Buongiorno, dice Carlo Bonini di Repubblica, ha seminato dubbi. Al tempo dell'inizio dei processi, Giulia Buongiorno è deputata con Alleanza Nazionale, il partito di Gianfranco Fini. È parente alla lontana di Mike Buongiorno e ha difeso Andreotti dal processo per mafia insieme al suo maestro, un principe del foro come Franco Coppi. Ben presto si conquisterà la fama di penalista più famosa d'Italia. Una fama esaltata anche nella canzone Maria Salvador di J-Ax e il Cile.
Con la Digos, con i risparmi non mi compro la Porsche, mi serve l'avvocato di Andreotti, Amanda Knox.
Naturalmente non c'è solo lei. Ci sono altri difensori che giocano un ruolo centrale. Con la Buongiorno c'è Luca Maori. A difendere Amanda ci sono Luciano Ghirga e Carlo Della Vedova, che in modo accurato se la prende con la stampa per come la ragazza americana è stata dipinta.
Ma chi è stata qui che è stata crocifissa, che è stata impalata nella pubblica piazza?
E poi ci sono Walter Biscotti e Nicodemo Gentile con le sue dissertazioni colorite, che difendono Rudy.
Non vogliamo clemenza, vogliamo sentenza giusta. Qual è l'alternativa? L'alternativa è la decisione del giudice indovino, del giudice acrobata, che non si lascia imbrigliare dalle norme.
C'è infine l'avvocato Francesco Maresca, che rappresenta la famiglia Kercher, sempre compassato e mai sopra le righe.
Ancora una volta la famiglia Kercher accetterà la decisione dei giudici italiani e io con loro. L'importante è che siano sempre sentenze profonde, così come lo è stata quella del primo grado e quella della Cassazione oggi.
Quanto contano alla fine gli avvocati? Gli avvocati in questo processo non sono dei semplici oratori. A Perugia non conta più solo quello che accade nelle aule, ma anche fuori. Gli avvocati parlano ai microfoni, lo fanno continuamente. Devono saper gestire l'immagine dei loro assistiti non solo davanti alla corte, ma anche davanti all'opinione pubblica. In un processo di maschere come quello di Perugia, devono saper convincere la stampa in modo lineare. Il grigio non esiste, i loro assistiti non sono carnefici, ma vittime. Davanti alla rappresentazione di Amanda e Raffaele come due personaggi scaltri e cinici, Giulia Bongiorno evoca due personaggi candidi e puri. Amanda è Jessica Rabbit, mentre Raffaele...
Raffaele Sollecito ha avuto un evento simile a quello che è capitato a Forrest Gump, semplicemente questo, nel senso che chi conosce la storia di Forrest Gump sa che Forrest Gump è un puro al quale capitano cose gigantesche, pazzesche, e che quindi si ritrova praticamente scaramentato in una realtà quasi di fantasia che non ha mai voluto.
Forrest Gump, il personaggio interpretato da Tom Hanks. Di fronte alle contestazioni, però, i due ragazzi non si sono mai mostrati del tutto convincenti. Si sono contraddetti, smentiti, rifugiati dietro troppi non ricordo. La difesa di Sollecito aveva fatto intervenire un medico legale, Francesco Introna. Con l'aiuto di due collaboratrici aveva simulato l'omicidio. L'avvocatessa Donati, che interpreta Meredith, e la dottoressa Corrado, che interpreta l'aggressore. In aula il medico guida la simulazione. La dottoressa Corrado afferra un coltello a serramanico e si sistema dietro l'avvocato Donati.
Il primo momento è attacco da dietro, occlusione delle vie respiratorie, blocco della testa, minaccia del coltello sulla guancia.
La dottoressa Corrado mette la mano sulla bocca dell'avvocato Donati e le punta il coltello che tiene nella destra sulla guancia.
La vittima non è afferrata, è bloccata dalle vie respiratorie e l'aggressore tranquillizza la vittima verosimilmente in questo momento dicendo: statti ferma, non ti faccio del male, una cosa del genere.
Statti ferma, non ti faccio del male, dice l'aggressore nella ricostruzione in aula. Poi è il momento dell'aggressione sessuale. Meredith è senza mutandine e l'aggressore la spinge giù in posizione carponi.
La vittima a questo punto è sopraffatta e lui passa all'azione aggressiva, estende la testa, devi stare un poco più, ecco, estende la testa della vittima prendendola dal margine mandibolare, le stira la testa e la pugnala a sinistra.
In aula la dottoressa Corrado simula il fendente sul collo dell'avvocato Donati, che si dimena perché il colpo non è stato letale.
Si muove, abbiamo la reiterazione di una lesione, la testa sfugge, altra lesione, altra presa sotto la mandibola, seconda pugnalata.
Viene colpito l'osso ioide, la vittima non può più né parlare né gridare.
Sanguina da una ferita arteriosa, non respira più e cade. Come cade? Sbatte la testa in serie occipitale.
Secondo il medico legale, questa ricostruzione dinamica è compatibile con tutte le ecchimosi e lesioni riscontrate nell'autopsia. Sarebbe stata, insomma, una sola persona a colpire, e quella persona si chiama Rudy Guede. Una tesi che però non ha convinto i giudici di primo grado. Ma il collegio difensivo aveva cominciato a seminare anche un altro dubbio. Le prove genetiche che hanno orientato l'esito del processo sono davvero valide? La squadra della scientifica, guidata da Stefanoni, aveva repertato diverse prove. C'era l'impronta di un piede, compatibile con quella di Raffaele, trovata sul tappetino del bagno. C'erano tracce di sangue di Amanda in bagno, ma soprattutto c'era il coltello trovato in casa di Sollecito e il gancetto che si era staccato dal resto del reggiseno. Sul manico del coltello c'erano tracce di DNA riferibili ad Amanda e fin qui nulla di strano, la ragazza potrebbe averlo usato per cucinare. Ma sulla lama c'era altro DNA. E quel DNA è di Meredith. Sul gancetto del reggiseno c'era invece il DNA di Raffaele. I giudici in primo grado parlano di formidabile riscontro dell'ipotesi accusatoria. Ma in appello le cose cambiano.
Pronto, professore. Che han deciso?
Il 18 dicembre del 2010, Franco Sollecito, padre di Raffaele, chiama Adriano Tagliabracci, genetista e consulente della famiglia. Il giudice deve decidere su una nuova eventuale perizia genetica super partes, richiesta nuovamente dalle difese dopo il no del giudice di primo grado. Gli avvocati sostengono la tesi della contaminazione delle prove, ossia che quelle prove potrebbero non essere valide, perché c'è l'ipotesi che siano state a contatto con agenti esterni. E Sollecito deve dargli una buona notizia.
Allora, hanno riaperto il dibattimento. Ok, l'hanno riaperto sopra e ti danno la perizia genetica.
Benissimo.
Ho nominato il professor Conti della Sapienza di Roma.
Conti?
Conti.
Non lo conosco.
Ah.
Professor Conti?
Sì, della Sapienza, insieme ad un'altra, una professoressa, sempre della Sapienza di Roma, penso che lavori.
Professoressa Vecchiotti?
Beh, sì, esatto, sì, Vecchiotti.
Conosco molto bene.
Ok.
La nuova perizia genetica sarà dunque a cura di Carla Vecchiotti e Stefano Conti. La concessione della nuova perizia infonde grande ottimismo in Sollecito e nel professor Tagliabracci.
Questa è già una mezza vittoria.
Sì, e anche in ordine alla contaminazione si dovranno esprimere.
Bene.
Eventuale contaminazione, non soltanto all'interpretazione dei dati.
Bene. Benissimo, sono veramente soddisfatto.
Sì, adesso la Corte si è di nuovo riunita in Camera di Consiglio sulla questione, una banale questione di sospensione della custodia cautelare, eccetera, eccetera. Però,
speriamo di fare il bottino pieno, via.
Va bene, noi basta questo.
E in appello, il 3 ottobre del 2011, alle ore 21:43, il bottino pieno arriva.
In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Appello di Perugia.
Me la ricordo Amanda Knox, seduta ai primi banchi, la maglietta verde lunga, il cappotto. Me la ricordo tremante mentre il giudice Claudio Pratillo Hellman leggeva la sentenza. Ricordo poi il gesto di Sollecito verso l'avvocato Giulia Bongiorno, tesissima. Ricordo che le sfiorò la spalla come per rassicurarla. Lui che rassicura lei. A destra, la panca con la famiglia Kercher al completo. La madre, la sorella e il fratello di Meredith.
Imparziale riforma della sentenza pronunciata in data 4-5 dicembre 2009.
E ricordo tre carabinieri, tra cui una donna robusta, che si schierano davanti ad Amanda per impedire ai giornalisti di vedere e io che cerco un'apertura, uno spiraglio per osservarla. Alla parola colpevole qualcuno comincia a mormorare.
Knox Amanda Marie colpevole del reato di calunnia, di cui al capo F.
Ma si parla del reato di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. La voce del presidente risuona nel silenzio. Devono passare 2 minuti e mezzo prima che si arrivi alla parola chiave.
Assolve entrambi gli imputati dai reati loro scritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo E, per favore, perché il fatto non sussiste.
Marina Baldi è una genetista forense. Si occupa cioè di analizzare le tracce biologiche sulle scene del crimine. Nella sua carriera ha prodotto perizie per diversi casi di cronaca nera.
Sì, diversi da Melania Rea a Pamela Mastropietro, a Noemi Durini, ho fatto dei pareri per la strage di Bologna, per il delitto Pasolini, insomma, ormai sono tanti anni che faccio questo lavoro, quindi mi sono capitati diversi casi, sì.
La incontro nel suo studio nel quartiere Salario a Roma. La professoressa ha studiato il delitto di Perugia e con sé ha le conclusioni delle due perizie. Mi dice che le scene del crimine sono diverse da come solitamente vengono rappresentate.
Difficilmente c'è una stanza vuota con dentro un cadavere per terra, ecco. Ci sono decine e decine e decine di oggetti, quindi non mi sento neanche di criticare chi ha fatto il sopralluogo perché può succedere di avere delle difficoltà. Chi si occupa di sopralluogo non è mai chi sta in laboratorio. Io che faccio DNA da 40 anni, se vado a fare un sopralluogo faccio dei pasticci terribili perché chiaramente non ho la manualità per poter avere la serenità di toccare le cose, cambiarmi i guanti, ricordarmi di non toccare. Cioè, sono delle procedure difficilissime.
Le chiedo della perizia Stefanoni, quella eseguita dall'agente della scientifica che per prima raggiunse il luogo del delitto. Mi spiega che quella perizia ha stabilito la presenza sul gancetto del reggiseno di diversi cromosomi Y, riconducibili, cioè, a persone di sesso maschile.
Uno di questi è sicuramente quello di Raffaele Sollecito. Non è che si può negare l'evidenza.
Sul gancetto del reggiseno di Meredith ci sono quindi tracce di DNA di Raffaele, insieme a quelle di altri due individui di sesso maschile tutt'oggi sconosciuti. Prove furono poi trovate sul coltello rinvenuto in casa di Sollecito, sulla lama c'era il DNA di Meredith e sull'impugnatura DNA di Amanda.
Quindi quella fu identificata come l'arma del delitto, perché se da un lato il DNA di Amanda poteva essere presente sul manico perché lei era fidanzata con Sollecito, anche se da pochi giorni, ma poteva aver manipolato il coltello in cucina, la presenza di questo DNA di Meredith sulla lama non aveva ragione di esistere, quindi quello fu all'epoca delle prime, diciamo, analisi e relazioni un elemento dirimente per individuare in quel coltello l'arma del delitto, tenendo presente però che quel coltello era stato trovato nella cucina di Raffaele, pulito dentro al cassetto.
Le tracce di DNA sono quindi riconducibili a Raffaele per quello che riguarda il gancetto del reggiseno e ad Amanda per quello che riguarda il coltello. La perizia Vecchiotti Conti, però, ribalta totalmente il quadro. La polizia scientifica ha commesso degli errori. Il gancetto del reggiseno, innanzitutto, non è stato repertato subito.
Come si sono accorti di questo gancetto? Hanno fatto le fotografie correttamente durante il primo sopralluogo, sono tornati in laboratorio e nel valutare reperti che corrispondessero alle fotografie fatte, si sono accorti che quel gancetto non era presente tra i reperti, nonostante fosse fotografata ed era in una certa posizione vicino al corpo di Meredith. Quindi sono dovuti tornare sulla scena del crimine che era stata completamente stravolta da tutti i sopralluoghi, da tutte le persone che sono entrate e uscite, eccetera. E questo gancetto è stato trovato sotto la scrivania, quindi in tutt'altra posizione, tutto accartocciato e sporco. Quindi purtroppo un gancetto non utilizzabile, un reperto non utilizzabile perché non era più nelle condizioni originali.
C'è insomma la possibilità che quel gancetto, repertato 46 giorni dopo il delitto e ritrovato sotto un tappetino a 1,5 metri di distanza dal punto in cui era stato fotografato, sia stato contaminato. Che il DNA di Raffaele, insomma, si sia presentato sul gancetto giorni dopo il delitto. Diversi filmati mostrano inoltre i momenti in cui sono state raccolte le prove. In aula, Conti e Vecchiotti hanno affermato che i guanti che hanno raccolto il gancetto erano sporchi e che non sono state utilizzate correttamente mascherine, pinzette, i calzari, che si vede una persona in jeans sulla scena del crimine e l'operatore video che entra nella casa dove non erano state allestite zone di protezione interne ed esterne.
Eh sì, quelli sono stati poi gli errori che hanno un po' invalidato la situazione. Infatti ci sono le famose fotografie del guanto che indica il gancetto, che è un guanto pieno di polvere sporco. Quindi questo significa che quel guanto ha toccato qualcos'altro. E allora come facciamo a escludere che non sia quello il guanto che magari aveva una piccola traccia del cromosoma Y che l'abbia fatta aderire sul gancetto? Non si può escludere. E allora bisogna essere sempre garantisti, no?
Chiedo alla professoressa se non ritenga comunque improbabile che il DNA di Sollecito abbia contaminato quel reperto dopo il delitto.
Questo è improbabile, però sappiamo che il DNA di Raffaele è stato trovato anche da altre parti, sulle sigarette da in cucina, cioè per quanto poco, perché ripeto, loro erano fidanzati da poco, comunque quella casa era frequentata. Allora ogni volta che noi facciamo delle analisi dobbiamo sempre considerare che la prova del DNA non è la prova regina come oggi viene definita, ma è un ausilio alle investigazioni. Quindi dobbiamo sempre, ripeto, avere la correttezza di considerare che ci possa essere una contaminazione post evento o pre evento, non necessariamente durante il fatto reato.
Quindi lei dice, se l'attribuzione non può essere al 100% sicura, non è valida.
Questo, e se soprattutto ci può essere un motivo X qualsiasi per cui quel gancetto possa essersi contaminato, non può essere utilizzato come unica prova.
Insomma, la possibilità che il gancetto sia stato contaminato c'è. Ma come potrebbe essere accaduto?
Potrebbe essersi contaminato perché, siccome Raffaele era in quella casa quando poi dopo è stata trovata la ragazza, possa aver toccato la maniglia della porta, eccetera. Questa maniglia possa essere stata toccata da qualcuno che poi ha toccato il gancetto. Un touch DNA che purtroppo conosciamo bene.
Il gancetto del reggiseno quindi non è una prova valida. Ma veniamo al coltello. Sulla lama c'era DNA di Meredith, sul manico quello di Amanda. Eppure, dice la professoressa Baldi, il materiale genetico di Meredith era talmente esiguo che l'attribuzione non può essere certa.
Lì era un DNA talmente a bassa concentrazione che di fatto in effetti non poteva essere considerato come utilizzabile. Il profilo di Meredith è stato ricavato da tante tracce diverse, un po' qui, un po' lì, e quindi non è pensabile che tu consideri un profilo intero con un po' di alleli di qua, un po' di alleli di là. Cioè diciamo che non sono state proprio rispettate le regole base delle raccomandazioni poi in realtà che vengono promulgate da tutte le società scientifiche, quindi di fatto quello non era un profilo utilizzabile.
Di più, la quantità di materiale genetico era talmente insufficiente che quegli alleli, ossia le sequenze di geni, sarebbero potuti appartenere a chiunque, dice la professoressa Baldi.
Quegli alleli ce li posso avere pure io. Questa è una frase che disse la professoressa Vecchiotti quando fu escussa in tribunale. Cioè, quando noi utilizziamo pochi alleli, troppi pochi alleli, rischiamo di essere coinvolti in una cosa dove magari neanche c'entravamo. Questo è un dato di fatto. È un po' come i gruppi sanguigni, no? Allora, i gruppi sanguigni sono 4, perché non si utilizzano per attribuire? Perché, per esempio, il gruppo 0 ce l'ha il 25%, 28% della popolazione. Allora, se io trovo un sangue di gruppo 0, non mi serve per, diciamo, attribuire quella traccia a qualcuno. Certamente mi serve per escludere uno che ha il sangue B.
Addirittura si può ritenere che sulla lama, al posto del DNA di Meredith, ci fosse amido di patate. Come se il coltello non fosse stato semplicemente lavato bene. Ma con le tecniche di oggi sarebbe cambiato qualcosa?
Chi lo sa? Questo non ho la sfera di cristallo, mi piacerebbe saperlo, però sicuramente oggi noi abbiamo delle tecniche molto più sensibili e quindi molti casi vengono riaperti e vengono risolti. Però c'è anche da dire che purtroppo magari tanti reperti vengono utilizzati, no? E quindi non è facile poi riuscire a ritrovare altre tracce quando sono stati già analizzati. Quindi non lo so, forse sì.
E c'è ancora altro. Per il giudice d'appello, il consumo di eroina pregiudica l'attendibilità del testimone curatolo, il senzatetto che aveva detto di aver visto i due ragazzi in piazza Grimana. Tra gli effetti dell'eroina c'è infatti anche la tendenza cronica alla menzogna. Inoltre confonde i giorni. La sera successiva alla notte di Halloween, le discoteche erano rimaste chiuse e il servizio navette per portare i ragazzi in discoteca non era in funzione. Curatolo non poteva quindi aver visto i ragazzi che salivano sulle navette per andare in discoteca. Ci sono poi troppi dubbi sull'orario della morte di Meredith. Giuliano Mignini contesta tuttavia il lavoro della Corte a partire dalla sua composizione.
Hanno prelevato il presidente della sezione previdenziale, Pratillo, e il consigliere della sezione lavoro, Zanetti, e gli hanno fatto fare questo processo penale di materia omicidiaria. non dico altro su questa scelta. Diciamo solo che all'udienza iniziale dell'appello il relatore dice: l'unica cosa certa di questo processo è la morte di Meredith. Io e la accomodi, ci alziamo e vado anche da Maresca e dico: questo bisogna recusarlo. Non puoi fare un'affermazione, una anticipazione del processo, dell'esito come questo.
Pratillo Hellman, insomma, a parere di Mignini, avrebbe con quella frase azzerato le conclusioni della sentenza di primo grado. C'è poi la questione della nuova perizia concessa dal giudice sul materiale genetico. E anche qui...
tu la fai, la perizia, se non hai gli elementi. Non se gli elementi ce l'hai, ma devi decidere tu quale. Invece loro si sono detti, loro avevano questo modo di ragionare. Il PM ha il suo consulente, la difesa ha il suo consulente, noi giudici dobbiamo nominare il nostro perito. Significa che tu deleghi la decisione al perito.
Il magistrato contesta infine le conclusioni dei periti Vecchiotti e Conti sulla contaminazione.
Quello che hai ottenuto, diciamo, è sospetto di contaminazione. Sospetto. E quindi equivale a contaminazione. Cioè, se io dico che questa è zona sismica e quindi è possibile un terremoto, dire questo e dire il terremoto si è verificato è la stessa cosa. Questo è il ragionamento dei periti.
Secondo Mignini, inoltre, la scientifica adoperò mille precauzioni per evitare contaminazioni. Ricordate?
Io dovevo cambiarmi i calzari anticontaminazioni ogni volta che entravo e uscivo dalla stanza. E avevo anche una specie di scafandro, cioè una tuta anticontaminazioni, che...
Ma il giudice ha ritenuto comunque che le prove genetiche non fossero valide. Con l'assoluzione Amanda scoppia a piangere. Piangono i familiari. Sollecito sorride e abbraccia l'avvocato, ma Amanda no. Amanda è tutta emozioni. Ha il volto trasfigurato dal pianto, la schiena un po' curva.
Ordina l'immediata liberazione di Nox, Amanda, Marie e sollecito Raffaele, se non detenuti per altra causa. Per favore. Silenzio! Silenzio, per favore! Silenzio!
Poi viene portata via, scortata dai carabinieri ancora una volta. Raffaele e Amanda passano la notte in località segrete. Il giorno dopo Amanda parte alle 11 dall'aeroporto di Fiumicino. Una volta a Seattle parla davanti ai giornalisti e a tanti suoi amici, curiosi e cittadini che la stanno aspettando.
They're reminding me to speak in English because I'm having problems with that. I'm really overwhelmed right now. I was looking down from the airplane and it seemed like everything wasn't real.
La voce trema, dice di essere sopraffatta, mi sembrava tutto irreale. E poi ringrazia tutti coloro che hanno creduto in lei, che mi hanno difeso, che hanno sostenuto la mia famiglia.
What's important for me to say is just thank you to everyone who's believed in me, who's defended me, who's supported my family.
E poi, prima di andarsene, Amanda aggiunge che vuole solo la sua famiglia. È la cosa più importante per me in questo momento e voglio stare con loro. Grazie per essere qui.
My family is the most important thing to me right now and I just want to go and be with them. So thank you for being there for me.
Anche Raffaele Sollecito torna a casa dal padre a Bisceglie e dice: mi sono riappropriato della mia vita. Ma la riappropriazione sarà solo momentanea.
Pronto?
Raffaele, sono Antonio Iovane. Non c'è il tuo nome sul citofono?
Sì, sì, lo so. Ti vengo a dire io, dai.
Grazie.
Meredith, il delitto di Perugia, è un podcast di Antonio Iovane. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Fonico Giacomo Aloisi. Musiche, montaggio e sound design Indie Hub Studio.